prossimo ospite è strepitoso, ha un sacco di argomenti interessanti di cui parlare. E chiedo veramente un grande applauso di benvenuto, Gian Alberto Cancemezzini di Roma Merlin! Senti, ma stavo pensando che di Roma Merlin potrebbe produrre... Le hai mai visti questi?
No, però...
Un prodottino così?
Ci studiamo.
Adesso è già in linea produttiva, esatto.
Arriva, oppure qui qualcuno che lo può produrre.
Esatto. È bellissimo perché come ti trovi a, come dire, essere il primo amministratore delegato italiano di Leroy Merlin, che è un'azienda francese, insomma, non so adesso da quanti anni ci sia Leroy Merlin, ma non da due giorni, e poi a un certo punto decidono di fare questo passo che è un passo notevole.
Ma ci siamo da quasi 30 anni ormai. Poi, devo essere sincero, secondo me è un po' un colpo di fortuna,
okay,
perché era arrivato il momento di avere qualcuno che magari conoscesse ancora un po' meglio il mercato italiano, e secondo me quel giorno io passavo per l'ufficio, ma a parte gli scherzi è merito al lavoro di tante persone, smart, meno smart, giovani, mature, che in 30 anni hanno costruito una bellissima realtà.
Ma da dove arrivavi prima? In che esperienze hai avuto? Com'è?
Ma io facevo il pizzaiolo qualche giorno mentre studiavo, e poi sono capitato in Leroy Merlin, dove ho fatto tutta la mia vita lavorativa. Sono quasi 24 anni quest'anno.
Per cui diciamo un percorso alla Tim Cook, direi così, nel senso Tim Cook, anche lui è stato, ha fatto tutta la sua vita praticamente in Apple, è stato lì, e poi un giorno Steve l'ha chiamato e ha detto tu, sarai tu. Quindi insomma è utile perché uno conosce già l'azienda. Tra l'altro anche il nuovo amministratore legato di fatto è che c'era ieri, anche lui arriva da tutto un periodo in azienda. Che almeno ti dà la possibilità di conoscere i vari meandri, secondo me, che è la parte poi difficile.
Sì, perché le aziende sono fatte di persone, non di edifici o di tecniche, e sicuramente conoscere le persone aiuta tantissimo.
Senti, oggi vorrei sfruttare la tua competenza per capire meglio come cambia proprio l'ambiente dove uno lavora, perché prima parlavamo con Maria Rita e dice ok, c'è il tema del remote working, però uno poi si dimentica sempre di dire sì, ma se io lavoro a casa, dove lavoro? Cioè sto in una mega villa, in uno studiolo piccolo, poi dopo un po', insomma, può essere non facile, non comodo. E quindi c'è tutto un tema dell'evoluzione del posto in cui viviamo. E io ho uno studio da cui faccio video. Qualcuno ha mai visto lo studio dove faccio video? Ah, ok, vedi, astutamente, risposta astuta. In realtà nessuno l'ha mai visto lo studio dove faccio i video, perché uno vede soltanto la libreria. Ok, quando... chi è che è stato dentro questo studio? No, magari di nascosto, non lo so.
Ah, spero per te di nascosto.
Io ho avuto due persone, adesso lo dico qua, che sono venute a bussarmi alla porta di casa Brighton una volta la sera e mi sono spaventato. Immagina se tu sei lì in pigiama e ti arrivano, Monti! Cosa Monti? Cioè... E quindi sai, magari non si è trovato. Ma quando ci siamo sentiti col tuo team, io ho detto, parlando così, ho detto, mi piacerebbe capire, già sto studio sempre uguale, un casino, i libri, poi triste, poi piccolo, ma non si può reinventare? Ho detto, ma non so, ci pensiamo così. E so che c'è un video, non so Sergio se me lo recuperi, dove praticamente avete provato a ipotizzare il mio studio, ok, che è questo, dicendo, via, basta, non c'è più il tuo studio. Come reinventereste uno spazio che è molto piccolo, perché uno non lo sa, ma è piccolo così, cioè non c'è niente, è proprio un quattro mura, e questo è come lo reinventereste voi. Me lo rimandi il video? Ok? Io quando ho visto questo ho pensato, lo voglio, cioè ho chiamato dicendo, lo voglio così, non voglio quelle robe disordinate. Sergio, se me lo vuoi mettere in pausa magari quando arriva qua alla fine, tac, così, la prima cosa, pausa qua. La prima cosa che ho notato, ad esempio, è la seggiolina. Io ho una sedia schifosa che peraltro è di uno scomodo clamoroso e ho pensato, ma in effetti perché non prendo una sedia più comoda? Però la cosa è questa, se tu non hai qualcuno che ti osserva, non lo noti, no? Quindi hai bisogno di qualcuno che il fai per te serve un fa per te, no? Questo è un altro aspetto, forse.
Ma allora, intanto il tema è molto interessante perché ormai riguarda quasi 4 milioni e mezzo di persone. Post-Covid, wow, è veramente diventato enorme il numero di persone che lavora da casa, e più o meno solo il 25% degli italiani ha lo spazio che hai tu. Addirittura un 25 lavora nella cucina, nella sala o nel balcone. Quindi effettivamente è un tema molto importante di come sta cambiando anche il modo di lavorare e di conseguenza il vivere della casa. Poi è chiaro che noi serviamo un po' per questo. Non vogliamo soltanto essere venditori di un prodotto, ma aiutare effettivamente le persone ad avere un'idea, ad ispirare qualche cosa che li faccia vivere meglio nella propria casa. Questo è veramente il cuore di quello che cerchiamo di fare ogni giorno.
Per cui da voi non è che uno viene, si compra il coso, il mobiletto, se lo mette in casa, ma cioè gli studiate quella che è una
Ma
soluzione.
noi diciamo che dobbiamo essere bravi a fare tutte e due le cose, perché ci sono clienti con grandi idee, evidentemente non tu, scusami se mi permetto, perché vedendo il casino che avevi.
Oggi ho preso solo bacchettate sulle orecchie. È vero, lo ammetto, nel senso, non ho proprio idea, anzi, quando vedi, dico, boh, non lo
Ma
so.
ci sono tanti che sono in grado di fare cose magnifiche, quindi noi veramente abbiamo l'obiettivo di aiutare quelli che sanno fare e quelli che non sanno fare.
Un tema collegato, e la mia dolce metà me lo fa sempre notare. Io ho tutte le luci da studio, chiaramente, perché quando uno fa video inevitabilmente c'è bisogno di questi faretti odiosi, però senza le luci sembri il mago Silvan, te lo ricordi? Ma cioè nel senso sembri così al buio. E allora ho sempre queste luci che magari sono accese, a volte faccio, non so, 4 ore di diretta, ospiti, eccetera, e ho luci a go-go. Quindi la mia dolce metà ogni tanto mi chiama e dice, secondo qua, e tu? Sì, signora, sulla tetti, no.
Questo in tutte le case, quindi.
Chi è sposato? Ecco, ok, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, benissimo. E dice, guarda, diciamo, però spendiamo di elettricità, insomma c'è un consumino perché questi faretti consumano. D'altronde, cioè, questi video vanno fatti e quindi così. Come l'affrontate questo aspetto?
Allora, è assolutamente al cuore della nostra mission come gruppo e come azienda. E particolarmente nel mercato italiano, perché in Italia più o meno abbiamo 35 milioni di abitazioni e più o meno 13 milioni sono addirittura in classe G. Quindi c'è un tema effettivamente di efficientamento della
Classe
propria
G, aiutami la mia ignoranza.
sul consumo energetico. Quindi dalla classe A alla classe G è di fatto la classe peggiore per quello che tutto riguarda il consumo energetico della propria abitazione. Quindi ci sono progetti più complessi e meno complessi. Si può passare da un prodotto o dalla domotizzazione per quello che sentivamo prima, che aiuta ad abbassare un po' i consumi nelle case, o a progetti più complessi dove effettivamente cerchiamo di aiutare il cliente da un lato a risparmiare e soprattutto il nostro ambiente, perché meno consumi effettivamente aiuteranno le
Aiuto.
nostre future generazioni.
Ma abbiamo bisogno anche, credo, sui consumi energetici, giusto così, magari c'è qualche dato dietro, insomma, per me mi sembrava interessante anche perché prima ne abbiamo parlato su
Sì,
come
sentivo.
funziona, no? Poi la parte di risparmio energetico, è un grande, diciamo, iter in corso, ecco. Sarebbero le 5 aree di intervento?
Allora, tu puoi isolare effettivamente l'abitazione, quindi il famoso cappotto di cui si è parlato, proteggere dal sole, ridurre i consumi, oppure effettivamente anche certe volte comprare anche dei singoli prodotti che aiutino. Una delle cose più semplici da fare in casa è, per esempio, cambiare il rubinetto della propria abitazione. Uno pensa che non sia nulla, ma in realtà è tanto, perché poi sappiamo anche che nel mondo sono i tanti piccoli gesti che possono aiutare. Quindi effettivamente ci sono questi cinque pilastri. L'altro appunto è quello dell'energia rinnovabile. E poi ci sono svariate possibilità. Ora è chiaro che noi offriamo un servizio che può portare una persona da una casa in classe G a una casa in classe A, oppure possiamo strutturare dei servizi che aiutano il cliente a piano piano avvicinarsi a quello che è l'impatto positivo per eccellenza, che è stimato appunto nella classe A. Non è obbligatorio fare degli investimenti enormi tutti e subito, ma si può anche costruire qualche cosa nel tempo. Ma ribadisco, poi c'è la cosa importante che fa parte anche un po' del nostro essere impresa, dell'essere attenti a quello che succede nel mondo. anche i piccoli gesti di ognuno comunque possono aiutare. Quindi anche i piccoli prodotti aiutano a risparmiare, dalla lampadina piuttosto che da un rubinetto.
Sai che in Inghilterra abbiamo avuto un periodo un po' di siccità? Cosa strana, no? Perché dici, wow, UK piove sempre, invece è stato un periodo di siccità. Praticamente è successo questo, hanno fatto, in UK hai un sacco di giardini, no? Le case hanno tipicamente il giardinetto inglese classico, e hanno fatto la limitazione sulle pompe d'acqua per i giardini, quindi tu potevi usare una...
Sta succedendo anche in Italia, tutte le estati.
Ah, wow, ok, quindi c'era una percentuale d'acqua limitata. E al solito la mia dolce metà è arrivata da me e ha detto, ascolta, l'acqua bisogna razionarla, non tipo come bisogna razionarla. E per cui c'è stato tutto questo tema di attenzione per un periodo, insomma, mentre facciamo le rilevazioni, dove ti rendi conto di quanta acqua sprechi. E clamoroso, cioè tu hai in bagno e l'acqua, come dire, a go go, anche se sei attento, però è incredibile quanta acqua puoi risparmiare, no? E so peraltro che voi il bagno, adesso non so se sei imbarazzato, però è un posto strategico, insomma, per la casa o anche il business vostro.
Ma è sì, un po' per le domande dei clienti che sono effettivamente cambiate rispetto a quando eravamo ragazzi noi due. Oggi solo il 50% delle case in Italia ha due bagni, okay. E però il 68% di chi compra cerca due bagni, perché il bagno nel frattempo si è trasformato in qualcosa di importante per la vita familiare, forse anche per la pace familiare. E ogni anno, di fatto vengono fatti 1.600.000 bagni in Italia, totalmente tramite ristrutturazione.
1.600.000
bagni più o meno all'anno. E questo è importante perché effettivamente quando vai a fare un lavoro del genere a casa tua, così d'impatto, così anche oneroso, ti affidi a dei servizi chiave in mano. E noi con un'azienda che si chiama Archi, creata con i partner Renovars, abbiamo creato appunto questa società di architetti che aiuta il cliente in tutte le fasi, fin dalla progettazione alla costruzione e poi a tutte quelle che sono le pratiche burocratiche, sapendo che le grandi esigenze fondamentalmente sono due: o riuscire a fare il secondo bagno o al minimo di sostituire la vasca con una doccia, perché tutti i bagni degli anni 70 hanno questa vasca e oggi effettivamente il trend richiede veramente sempre una soluzione doccia, un po' per lo spazio, un po' per la velocità,
perché così
e anche per risparmio d'acqua.
Ok, risparmi d'acqua.
Risparmi più con la doccia che con un bagno, effettivamente.
Vedi, l'ho sempre ignorato. Quanti di voi guardano i miei video in bagno?
Però qualcuno ha alzato la mano.
Qualcuno ha alzato la mano e questo è veramente non un segnale positivo. Però era una battutaccia, scusate a volte. Era una battutaccia però perché in realtà è una mia curiosità da tempo. Qual è l'impatto degli smartphone sul tempo passato in bagno? Ma in generale, che uno va lì e capito, si perde via e poi mentre cosa si fa la barba, sta molto più tempo rispetto a quello che sarebbe il tempo passato. Questo significa che però diventa un posto strategico quello, mentre prima magari era un, adesso non voglio entrare nel merito, però sì, era un posto di passaggio, ecco, mettiamolo così. E questo è un aspetto interessante. Quindi anche il design, l'architettura di quel tipo di stanza cambia.
Ci sono ormai soluzioni con la musica, soluzioni di benessere. Effettivamente è diventato uno spazio molto vissuto.
Come evoluzione invece di un'abitazione, quando uno compra una casa, io lo vedo adesso, i miei due figli più piccoli che vivono in UK con me, e però è diverso rispetto a quando magari avevano un mese e oggi il più grande ha 14 anni, cioè le esigenze iniziano a cambiare, quindi magari prima stavano nella stessa stanza insieme, poi vogliono due stanze separate e poi uno va al college e non è come in Italia, cioè college a 17 anni, arrivederci, grazie, non vedi più. E quindi tu dici, ah, grande, c'ho una stanza in più, però magari poi tua mamma viene a vivere con te perché hai che si chiama multi-generational house, cioè una casa multigenerazionale dove hai la granny, il posto per la nonna e via così, no? E quindi è una casa che continua a cambiare. Che approccio avete voi da questo punto di vista?
Ma sai, noi un po' con l'azienda Archidico di cui parlavo prima facciamo anche delle ristrutturazioni complete. È chiaro che quando fai una ristrutturazione completa è anche perché la casa è un po' datata e vuoi fare altri tipi di intervento. Altrimenti o con i nostri architetti o con le persone che lavorano in negozio, effettivamente puoi veramente modificare la tua casa. Non capita raramente di trasformare quello che un tempo si chiamava sgabuzzino nel secondo bagno di casa, per esempio, o di trasformare la vecchia camera da letto del figlio che è partito in una sala da pranzo. Mm. O in una sala che alcuni definiscono gamer, perché forse è più importante che il ragazzo giochi che tu faccia le tue conference call di lavoro. Quindi effettivamente il cambiamento è grande. Poi in Italia è particolarmente vissuto, perché sappiamo un po' dell'invecchiamento che riguarda la nostra popolazione, ed effettivamente notiamo come i modi e gli stili di vita siano cambiati. Quello che è sicuro è che post-Covid, per il 32% delle persone, è più importante passare più tempo a casa rispetto a prima. Quindi la casa effettivamente è molto più ancora vissuta, e per viverla una casa ha bisogno effettivamente di idee e progetti nuovi. Basti pensare che più o meno in Italia la metratura media è di 110 metri quadri, e solitamente ci vivono 4 persone, quindi 2 bagni, almeno 3 camere da letto. C'è bisogno di tanta fantasia e di tanta professionalità nel cambiarla.
Scusa, una curiosità che non c'entra niente, però mentre parlavi mi hai fatto venire in mente Airbnb in questi anni, che non esisteva. Io ricordo, ti do questo aneddoto curioso, quando Airbnb iniziò a crescere, un mio amico negli Stati Uniti mi chiama e dice: guarda, c'è questa azienda che cresce a dei tassi incredibili e vengono in Italia a fare un giro, vuoi intervistarli su Sky TG24? Io? E dico: ma c'è, assolutamente. E mi ricorderò sempre la fatica che ho fatto per riuscire a intervistarli, perché nessuno li voleva, cioè non gli fregava niente a nessuno. E loro erano veramente piccoli, così. E pensare che adesso invece sono diventati un fenomeno planetario incredibile. Però questo significa che un sacco di realtà sono state adibite a Airbnb, oppure magari uno ha una situazione dove ha la sua casa e poi c'ha il posto che Airbnbizza. Voi avete avuto, come dire, un impatto, hai notato qualcosa con questo trend, questo cambiamento, oppure diciamo tutto come prima?
Ma effettivamente sono sempre di più i clienti che ristrutturano una casa proprio con quella finalità lì. Oggi sappiamo che l'Italia, dopo la Francia, è il paese che richiama più turisti e dove il numero di abitazioni adibite a effettivamente affitto per brevi, lunghi periodi è di fatto il secondo paese europeo.
Oh, wow.
E quindi effettivamente una richiesta sempre più grande. Sentiamo anche di intere città, centri di città che si svuotano proprio perché le persone che hanno la fortuna di abitare, non lo so, in centro a Firenze preferiscono mettere la casa in affitto piuttosto che viverci. Effettivamente è un grande fenomeno. Airbnb in un anno è riuscita ad avere più camere disponibili per i clienti di quello che aveva fatto Hilton in una storia trentennale. Quindi è chiaro che è un grande fenomeno che osserviamo e che effettivamente cerchiamo di aiutare.
Anche perché questo ti richiede, come proprietario di Airbnb, di ristrutturare, rifare, rinfrescare, insomma, e quindi hai bisogno di tenere vivi i diversi real estate. Mia moglie è garden designer, e quindi ogni tanto si parla, neanche nel giardino decido niente, come hai capito, insomma, che neanche si parla del giardino, non ho potere decisionale sul giardino, per fortuna, perché è bravissima, e quindi spesso non si parla, si dice: ok, cosa facciamo, il giardino, e quindi tutta una serie di operazioni. Però c'è questa cosa di cui, parlando prima, mi ha colpito, che dicevi la quinta stanza. Mi piace, mi sembrava Starbucks, come lo chiamano, il terzo posto, cos'è lo chiamano? Cioè la casa d'ufficio e Starbucks dicono il terzo posto. Cosa intendi la quinta stanza?
Ma ritorno un po' sul concetto di prima, di queste effettivamente necessità di maggiori spazi che vediamo. In Italia almeno il 73% delle persone ha un terrazzo e quasi il 40% ha un giardino. Ed effettivamente diventa una grande valvola di sfogo per vivere ancora di più e meglio la casa. Quindi su una casa piccola avere un giardino, un terrazzo, un balcone ben organizzati aiuta veramente tantissimo a respirare un'aria diversa. E quindi sul giardino noi effettivamente vediamo sempre più una crescente domanda di persone che vogliono costruire una vera e propria, come la definiamo noi, quinta stanza. Ma è veramente legato alle necessità di cui parlavo prima. Le persone vogliono passare più tempo a casa. La casa per il 50% degli italiani è sotto i 100 metri quadri e quindi questi spazi all'aperto diventano sempre più importanti.
Che poi può essere lo spazio, diciamo, all'aperto, può essere piccolo, grande, a seconda poi dei casi, no? Di dove sei.
Esatto.
Però effettivamente io vedo in Inghilterra questa, col fatto che il giardino è un po' di default, no? Nel senso è proprio conformato così, e nella cultura anche inglese, è un posto che tu abiti, non è un posto, come dire, mando il cane in giardino, cioè è parte dell'abitazione, e quindi è una cultura diversa. Sarà interessante vedere qui in Italia che cosa succede. Cioè, Alberto, progetti futuri? Su cosa sei concentrato in particolare, diciamo, da qua 2024 è qualche cosa che...
Ma sai, noi stiamo cercando di veramente far diventare la nostra azienda omnicanale, è la grande sfida che abbiamo, quindi riuscire effettivamente a essere multichannel, a servire il cliente ovunque e in qualsiasi fase. Siamo nati come una grande azienda di retail che sta effettivamente facendo un grande lavoro dall'azienda del bricolage all'azienda del chiavi in mano, all'azienda del progetto, ma effettivamente noi tutti i nostri clienti dobbiamo essere in grado di servirli allo stesso modo su tutti i canali. Questa è la nostra grande sfida per il futuro.
Ma ad oggi, diciamo, i clienti vengono solo in negozio, comprano solo in negozio, oppure online si è spostato, diciamo, un pubblico rilevante? Oppure no?
Le richieste online, ma anche al telefono, sono cresciute in maniera esponenziale. Okay. Il Covid è sicuramente stato un acceleratore. La nostra grande sfida è quella effettivamente di unire questi canali per consentire anche al cliente online un domani di comprarsi una finestra con l'installazione. Oggi certe cose riusciamo a farle in negozio, online meno, e un domani il negozio deve essere, tra virgolette, lo sponsor dell'online, perché lì, per esempio col nostro marketplace, passiamo da da 40.000 più o meno soluzioni sul negozio a più di 3 milioni, e quindi il cliente che va in negozio e che non trova qualcosa deve trovare una nostra persona in grado di spostarla su quell'altro canale, con l'obiettivo effettivamente di non dire mai no ai clienti. Questo per noi è il mondo omnicanale, la grande sfida del futuro.
Ci dai una mano a capire come ragiona un CEO di una grande azienda come può essere Leroy Merlin? Come ti organizzi le priorità della tua giornata? Perché qui ci sono CEO magari di aziende più piccole, più grandi, live, molte persone che sono magari imprenditori, hanno aziende piccole, medie, grandi. Come ti organizzi tu? Perché io al tuo posto perderei i pezzi subito, arriverei a dire: ragazzi, adesso non lo so, c'è il negozio, non lo so, ecco, non saprei da dove partire per tenere tutto sotto controllo, nel senso organizzato, ordinato. Qual è, diciamo, la tua checklist mentale giornaliera?
La prima cosa fondamentale è avere una strategia chiara e condivisa con tutti. Quindi tutte le persone dell'azienda devono conoscere la strategia, e questo aiuta a rendere prioritarie alcune cose ed altre meno. Okay. Effettivamente il rischio in una grande azienda con tante cose da fare è che si perde il tempo sulle cose sbagliate. E seconda cosa, lì è nel mio caso una fortuna perché me la sono trovata, negli altri casi è la capacità di costruirla, un'azienda con veramente grandi persone, con degli ottimi professionisti che effettivamente non hanno bisogno di essere controllate. Il tuo termine controllo è veramente giusto. Se uno non ha le persone giuste, non ha la fortuna di lavorare con le persone giuste, per forza di cose tende al controllo, e quindi non sarà mai un'azienda smart, non sarà mai una grande azienda innovativa, perché ci sarà una persona che pensa a tutto. Una persona come me, che ha la fortuna di lavorare con 8.500 persone che noi al nostro interno definiamo leader, non ha bisogno di controllare, ma piuttosto di concentrarsi sulle proprie priorità.
Sei uno di quei CEO che arriva alle 4:30 del mattino in ufficio, e com'è la tua agenda?
Assolutamente no, e io tra l'altro ho la regola che prima delle 9 di mattina non disturbo mai nessuno al telefono, okay, a meno che non ci sia un incendio, e la sera dopo le 6:30 anche. e quindi io cerco di dare il mio esempio con la mia squadra e spero che tutti facciano in azienda allo stesso modo. Il fondamentale è riuscire a spiegare bene che ci sono dei tempi in cui si lavora e si dà tutto e dei tempi in cui una persona ha il giusto momento di riposo, di condivisione con la propria famiglia e i propri cari.
Super. Se volete mandare curriculum a Roma Merlena a questo punto, applauso Gianalberto. Grazie.